Al di là della notizia. Cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Benvenuti a tutti, Emanuela Campanile al microfono. Inizio con una citazione. Cito il detenuto Daccò, che alcuni giorni fa ha scritto al direttore del settimanale Tempi, Luigi Amicone. Sentite che cosa proprio dichiara con animo aperto, sebbene travagliato. Tutto ciò che è nuovo, scrive Daccò, nasce sempre da una ferita. La ferita è spesso il luogo dell'incontro, il passaggio per noi nell'altro e il passaggio per l'altro in noi. È ancora il luogo dell'incontro con Dio. Se ammettiamo la nostra miseria personale, questa povertà, questa debolezza potrà diventare lo spazio libero in cui Dio potrà continuare a creare. Un detenuto che parla di libertà, questo è il tema di oggi che noi allarghiamo alla situazione delle carceri in Italia, in particolare facendo riferimento anche alle parole di Papa Francesco, che ha chiesto l'amnistia per questo anno giubilare da lui indetto. E facciamo entrare i nostri ospiti. Emilio Santoro, professore, direttore del Centro di Documentazione L'Altro Diritto dell'Università di Firenze, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
E Don Virgilio Balducchi, capo dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane. Don Virgilio, grazie.
Buongiorno a tutti.
Allora, Don Virgilio, parole di libertà, anche se travagliate, perché il detenuto Daccò lo dice, il desiderio d'amore e il dolore forse sono i due volti di una stessa realtà. Parole di libertà che ci arrivano appunto da chi è rinchiuso. Allora, come possiamo iniziare questa trasmissione dedicata ad una realtà che Papa Francesco definirebbe appunto periferica? Don Virgilio, pronto? Mi sa che qui è...
Sì.
Don Virgilio, mi ha sentito?
Sì, c'è un po' di difficoltà col telefonino.
Non so.
Allora, io credo che l'espressione che l'amico detenuto ha dato siano fondamentalmente una buona apertura a ciò che il Signore ci indica, e anche Papa Francesco ha continuato a indicarci. Libertà è unita al fatto che prendi coscienza di ciò che non è andato, di ciò che è stato anche errore, per responsabilmente rispondere e rimetterti in piedi e fare delle cose buone e nuove.
Però, Don Virgilio, spesso la realtà delle carceri non è così conciliante, non aiuta detenuti, chi ha sbagliato, queste persone a riprendere.
Credo, sicuramente la situazione del carcere è una situazione pesante e tutti paghiamo un po' lo scotto che culturalmente pensiamo che rinchiudere qualcuno in un contesto di restrizione sia giustizia, e faccia in modo che questa giustizia si compia semplicemente perché una persona è privata della sua libertà. E quindi certamente questo crea dei grossi problemi, ma non è un problema semplicemente di carcere, è un problema di come fare la giustizia, sia a partire dalla risoluzione dei conflitti, dall'accettazione dell'incontro che tra chi è ha commesso un reato e chi l'ha subito, se la libertà vuol dire prendere in mano responsabilmente anche la riparazione del danno fatto, allora certo il carcere è uno strumento un po' diciamo che dovrebbe teoricamente essere superato o utilizzato come estrema ratio, il che non è ancora totalmente vero nella nostra legislazione, ma in generale anche nelle legislazioni di altri paesi.
Don Virgilio, rimanga ancora con noi. Professor Santoro, da una parte il desiderio umano di giustizia, dall'altra parte la possibilità di riscatto. È difficile oggi far conciliare queste due realtà, queste due esigenze poi alla fine. Voi con il vostro centro documentazione, l'altro diritto, forse cercate anche di trovare un punto d'unione perché non ci sia una frattura tra queste vite, quelle di chi ha subito un torto e quelle di chi lo ha fatto.
Sì, certo, no. Il punto di partenza è che anche chi fa un torto continua a far parte della nostra società. Sicuramente ci sono delle sanzioni, io sono d'accordo con Don Virgilio che il carcere dovrebbe essere estrema ratio e che spesso non serve a niente, anzi peggiora la situazione, nel senso che appunto, queste persone poi continuano a far parte della società mentre sono in carcere e ci tornano a far parte quando escano dal carcere. Questo noi spesso lo scordiamo, nel senso il carcere è un luogo di rimozione in cui appunto pensiamo di risolvere i problemi rinchiudendo le persone e scordandoci di loro. Non è così e di questo dobbiamo tenere conto ed è giusto che teniamo conto. Insomma, il carcere è un pezzo della nostra società. Direi con la Costituzione è una formazione sociale in cui comunque dobbiamo sviluppare le nostre personalità e quelle degli altri. E questo è un dato importante. E insomma, in molti casi è assurdo ricorrere al carcere, perché poi noi non dobbiamo scordarci che ormai da più di 20 anni, quasi 25, usiamo il carcere per risolvere tanti problemi che non vogliamo affrontare in un'altra maniera. Insomma, noi sappiamo che nelle carceri italiane ci sono soprattutto stranieri più o meno irregolari, ci sono persone, non so, il carcere è probabilmente in Italia il primo centro di accoglienza per senza fissa dimora per persone che non hanno le case. Credo che le carceri italiane siano i più grandi centri di assistenza per i sofferenti psichici. Il carcere italiano è sicuramente il più grande centro di accoglimento e cura dei tossicodipendenti. Abbiamo un po' deciso di rimuovere i problemi invece di affrontarli e usiamo il carcere in questa maniera. E questo naturalmente poi sulla vita dentro il carcere si ripercuote. Anche oggi che abbiamo, diciamo, 10.000, forse 15.000 detenuti meno che un anno fa, poi le condizioni di vita non sono così migliorate come si poteva pensare quando eravamo preoccupati del sovraffollamento.
Senta, professor Santoro, ci svegli allora, perché il vostro centro si chiama L'Altro Diritto.
Per due motivi, molto, molto connessi tra di loro, perché il diritto nei libri, nei codici è una cosa poi molto lontana dal diritto che viene praticato e tocca le persone direttamente. Tra le due cose c'è un mare di prassi, di routine, di interpretazioni e via dicendo, quindi il primo motivo che ci interessava era questo, cioè non vedere il diritto, diciamo, che sta scritto nei codici, che spesso si insegna nelle aule di giurisprudenza, ma il diritto che poi tocca la vita delle persone tutti i giorni. E dall'altra parte era l'idea appunto che comunque i soggetti marginali, perché insomma insieme ai carcerati, agli stranieri, ai migranti di cui ci occupiamo, e anche loro sono soggetti che hanno diritti, e questo era un po' pur capovolgere la prospettiva, cioè non solo vederla dal parte di vista del diritto dello Stato, ma vederla anche del diritto dei soggetti marginali, deboli, insomma, se volete, brutti, sporchi e cattivi, ecco.
Don Virgilio, allora, in questa situazione qual è il ruolo del cappellano, che mi pare di capire deve anche forse sopperire a quello che le istituzioni non danno? Cosa vi è chiesto?
Ci è chiesto un po' di tutto, purtroppo, da un certo punto di vista, perché non solo al cappellano, ma anche a tutta l'attenzione che la Chiesa ha attraverso il volontariato e altre forme, ma anche in collaborazione con altri che magari non credono. Sicuramente, essendoci una situazione, come vi è stata descritta bene, di molta povertà, le persone più povere hanno bisogno proprio di tutto, dalla propria capacità di poter avere 5 lire per telefonare a casa, avere il vestito, avere tutte queste cose. Ecco, questo è chiaro che ci interroga, perché non possiamo voltare la faccia dall'altra parte quando ci sono i bisogni primari e siamo chiamati anche a intervenire come comunità cristiana. Ma ciò che è più importante, credo, oggi è che sia i cappellani sia tutti gli altri volontari facciano in modo che le mura del carcere siano un po' più trasparenti.
E cosa intende, mi scusi?
Trasparenza vuol dire che i volti di queste persone siano riconosciuti, che le comunità cristiane sappiano che hanno dei figli che sono in una situazione di non libertà e che chiedono di fare dei cammini di riconciliazione. E questo credo sia la cosa che in qualche maniera è la più importante, perché fa sì che il volto, pezzetti di volti di Gesù Cristo che noi dobbiamo guardare sulla faccia di queste persone, siano veramente riconosciuti da tutti.
Si parla, mi scusi se la interrompo, professor Santoro, si parla di carceri e costi, di edilizia penitenziaria, si parla persino del 41 bis, ci si interroga eccetera eccetera, anche sulla composizione sociale della popolazione detenuta, alla fine, al di là di tutte queste cose che potrebbero sembrare tecniche addette per addetti ai lavori, la società civile vive la realtà del carcere, meglio la presenza del carcere come all'epoca la presenza dei malati di peste?
Sì.
Ancora oggi, XXI secolo.
No, direi più oggi che nel passato. Guardate che la storia del carcere nella società moderna, dalla fine del Settecento, è stata una storia di uno strumento considerato appunto di rieducazione, di reinserimento sociale. È sempre stata questa la retorica legittimante che è stata intorno al carcere per 200 anni. Oggi non lo è più. Oggi questa retorica è appunto considerata una retorica vuota e il carcere è vissuto, voluto, visto come uno strumento di potente esclusione sociale. Ed è un mutamento molto importante che rispecchia un mutamento della nostra società. Tutta la storia della democrazia moderna è stata la storia dell'idea che stando meglio gli ultimi saremmo stati tutti meglio, che il gioco era somma positiva, che se ci guadagnava qualcuno poi tutti avremmo guadagnato di più. Ecco, oggi abbiamo tutti la sensazione, siamo oppressi da questa sensazione, che invece se qualcheduno prende una fettina in più e sta un po' meglio lo toglie all'altro. E allora appunto se è qualcheduno, come dicevo prima, brutto, sporco e cattivo, è ingiusto, se è qualcheduno che dovrebbe stare a casa sua è ingiusto. È cambiata completamente questa percezione ed è una grande sfida che noi abbiamo, perché invece la società moderna è cresciuta, è diventata democrazia dentro l'idea che il gioco era somma positiva, che guadagnando qualcuno guadagnavano tutti e tutti saremmo stato meglio. L'idea che se qualcheduno guadagna io ci perdo è un nuovo contesto completamente diverso da quello che abbiamo vissuto per tutta la modernità, che comporta grandi stravolgimenti e reazioni assolutamente imprevedibili, che non abbiamo mai visto e con cui abbiamo dovuto, cioè, non è che non esistevano, ma non avevano questa intensità e questa diffusione.
Questo impatto probabilmente anche.
Sì, ma anche questa diffusione, cioè oggi la percezione comune è appunto il carcere, insomma, chi ha commesso uno sbaglio, ci sono poche risorse, non è più giusto darle a lui, va escluso. Noi abbiamo cominciato a dire che dobbiamo togliere il diritto alla pensione, il diritto alla casa per chi è stato in carcere, cioè chi ha sbagliato non ha una seconda chance, deve stare fuori, così come appunto chi viene dall'altra parte del mondo non ha diritto a dividere con noi le cose, deve stare fuori. La nostra storia è invece fatta di crescita attraverso l'inclusione, in cui l'idea di tutto l'Ottocento era stata più gente riusciamo a includere, più tutti stiamo meglio. Questa idea è finita in questo momento.
Don Virgilio,
il carcere risente di questo.
Don Virgilio, lei faceva riferimento alla comunità cristiana. È in grado la comunità cristiana di allora intervenire in questo meccanismo? Siamo preparati alla fine?
Sì, credo che un po' sì, anche se dobbiamo ancora maturare. Ci sono molte esperienze di accoglienza nelle comunità cristiane, sia della Caritas che della Migrantes, che delle singole parrocchie, che tentano dei cammini di riconciliazione sul territorio. Naturalmente la comunità cristiana non è, diciamo così, quella che risolve tutti i problemi, dà dei segnali. Costruisce delle piccole esperienze che dicono che la possibilità di abbattere la necessità del carcere è possibile, che la giustizia si può fare anche in modi diversi. Sono dei segnali, naturalmente al suo interno deve anche lei a sua volta sapere che è inserita in quella cultura dell'indifferenza che purtroppo ci tocca a tutti, e se diventiamo indifferenti certamente non costruiamo una società solidale che condivide i beni, come veniva anche accennato. Però devo anche dire che ci sono esperienze di accoglienza molto alte, e quindi credo che da questo punto di vista un po' di segnali di luce c'è, se vogliamo coglierla, e se questa luce riesce a diventare anche segnale che fa sì che le norme, le leggi di convivenza civile si modifichino anche.
Certo, Don Virgilio, ovviamente anno santo, giubileo straordinario della misericordia che si è aperto l'8 dicembre scorso, nelle carceri ci sono porte sante?
Beh, in quasi tutte le carceri, anche perché insomma, Papa Francesco l'ha detto molto chiaramente, la tua porta di cella diventa la porta del tuo giubileo, la tua chiesa in cui celebri, lì è la porta santa per qualsiasi voglia fare un cammino di riconciliazione con se stesso e con gli altri. L'ha posto come condizione, e in questo periodo molti vescovi sono andati in carcere, hanno celebrato l'inizio del giubileo aprendo anche la porta delle chiese che ci sono in carcere come segnale di inizio di giubileo. Quindi questo è, diciamo, in tutte le carceri esiste la cappella, è la porta di quella cappella, è la porta santa.
Professor Santoro, prima di chiudere, non posso non far riferimento di nuovo non solo a quello che si sente spesso dire, cioè la mancanza della certezza della pena, quindi un tema che sembra andare in conflitto con quello che abbiamo finora detto per la mentalità appunto comune che abbiamo. Se hai sbagliato devi scontare, io che ho subito devo avere la certezza che tu paghi. Oltre a questo però bisogna dare uno sguardo anche a quella comunità che vive, condivide gli spazi angusti di un carcere, e cioè la polizia carceraria. Chi si prende anche cura di queste persone, di questi impiegati? Si sa che oltre ai suicidi di carcerati, molte guardie che svolgono il loro servizio in questi istituti si tolgono la vita.
Sì, sì. Sicuramente quella dei poliziotti penitenziari è una condizione drammatica di vita, e che condividano con i detenuti, in senso loro per fortuna non giorno e notte, ma insomma per molte ore sono sostanzialmente reclusi insieme ai detenuti, e sicuramente sono le prime persone in cui il problema del detenuto si ripercuote, sono le persone che sono a contatto tutti i giorni con il detenuto, se il detenuto ha bisogno di qualcosa, sta male o appunto è in crisi e via dicendo, si rivolge a loro, ed è sicuramente uno dei lavori più pesanti che si possa svolgere. Se svolto con grande professionalità è un lavoro eccezionale, come tutti i lavori a contatto con le persone, nel senso sono operatori sociali a tutti gli effetti.
Ecco, ma vengono preparati a questo?
Diciamo che qui forse è uno dei grandi problemi, perché la preparazione forse più che a quella di operatore sociale, a quali sono a tutti gli effetti, è quella di addetto alla sicurezza, che è sicuramente qualcosa che esiste ma che è sicuramente secondario nella vita di tutti i giorni che loro fanno, e forse servirebbe una preparazione molto più da operatore sociale. Poi devo dire, noi, ma questo è un difetto insomma dell'Italia, forse non solo dell'Italia, più delicate sono le relazioni a contatto che affidiamo alle persone, a contatto con le persone, quelle a cui affidiamo le persone, e meno ci preoccupiamo di prepararvi. Diamo per scontato che, come diceva Aristotele, siamo animali sociali e quindi sappiamo gestire le persone, per cui per questo lavoro non serve tanta preparazione, che lo facciamo dalle maestre degli asili in poi, nel senso è una follia nostra, è incomprensibile, però è così. Però ecco, anche sull'altro aspetto, la certezza della pena. Primo, parliamo capiamo un poco, perché noi non ci dobbiamo scordare del nostro sistema penale, come funziona, perché il nostro sistema penale è che una persona che casomai ammazza un'altra quasi di botte va in carcere 3 mesi e una persona che invece spaccia un poco di hashish ci va 2 anni. Noi abbiamo un sistema penale di questo tipo. La certezza della pena, pensiamoci cosa vuol dire. La certezza della pena che cosa vuol dire? Vuol dire che per tutto il tempo che io sto eseguendo la pena, qualsiasi io cosa faccia, non incide sul mio futuro. E noi pensiamo che se noi facciamo passare qualche anno così alle persone dicendo guarda, puoi fare tutto quello che vuoi, è inutile, non conta su come tu stai, stiamo dando una chance a questa persona e rendiamo il carcere un mondo vivibile, oppure forse un mondo vivibile è quello in cui una persona è consapevole che a seconda di come si comporta il suo futuro cambia, la sua pena cambia, insomma, perché poi parlare di certezza della pena a volte diventa uno slogan in cui non si capisce bene le conseguenze. Immaginati, devi fare 10 anni di carcere, per quello che farai in questi 10 anni non ci interessa, tanto tu farai 10 anni di carcere, vuol dire togliere la vita a una persona, cioè la vita è la possibilità con le mie azioni di incidere sul futuro, se io gli tolgo questa possibilità ho distrutto la persona, è come se l'avessi uccisa.
Don Virgilio, per chiudere questa nostra puntata dedicata ad una delle periferie più travagliate della nostra società, che dire?
Ma io credo che la speranza è che l'attenzione sui problemi del carcere, compresi le fatiche degli amici agenti, non cada. E che soprattutto gli sforzi che in qualche maniera si stanno anche facendo per andare verso una maggior vivibilità all'interno del carcere di rapporto più umano e la possibilità di trovare davvero delle soluzioni più responsabilizzanti e meno carcerarie continui e che non si interrompa e continua ad andare avanti questa ricerca di una giustizia migliore.
Allora, con questo augurio saluto Don Virgilio Balducchi, capo dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane, e il professor Emilio Santoro, direttore del Centro di Documentazione L'Altro Diritto presso l'Università di Firenze. Buon anno, grazie per essere stati con noi.
Grazie a tutti,
buon anno a tutti, grazie.